ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati a Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Gustavo Messina per la parte tecnica, Gianmarco Murroni guida la regia di questa edizione che apriamo parlando di un importante evento che si svolgerà alla fine di questa settimana. Sabato 20 aprile 2024 sarà la giornata del Green Energy Day, quindi una giornata per parlare di transizione energetica, ed è una giornata che è stata lanciata da un coordinamento di organizzazioni e di associazioni, precisamente 24 associazioni, il coordinamento FREE, che sta per fonti rinnovabili ed efficienza energetica, ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e dell'efficienza energetica nel quadro di un modello sociale ed economico ambientalmente sostenibile. In buona sostanza si impegna a creare una cultura sulle fonti rinnovabili e sul loro valore. In collegamento telefonico abbiamo il presidente del coordinamento FREE, che è Attilio Piattelli. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti quanti.
Piattelli, insomma, il sabato 20 aprile mancano pochi giorni, questo importante appuntamento per presentare proprio il Green Energy Day, che dovrebbe diventare un appuntamento fisso, tra l'altro.
Sì, corretto, vorremmo che questo appuntamento divenisse un appuntamento fisso annuale e, come ha detto lei, è proprio per fare cultura ambientale, cultura sulla transizione energetica. Questo secondo noi è veramente l'aspetto più importante.
E adesso spieghiamo anche perché è necessario fare cultura su questo aspetto della transizione energetica. Intanto diciamo cosa avverrà sabato, come si svolgerà la giornata e soprattutto quali sono le opportunità che offre questa giornata.
Sì, allora, quello che noi abbiamo fatto tramite appunto tutti i nostri associati, i nostri partner, abbiamo chiesto di contattare tutte le aziende del loro network che sono appunto soci di associazioni e a cui abbiamo chiesto la possibilità di aprire i loro impianti a visite da parte del pubblico, quindi chiunque, famiglie, ragazzi, scuole. Questo è stato fatto nei mesi scorsi, abbiamo raccolto più di 50 adesioni in tutta Italia. Impianti di tutti i tipi, ci tengo a precisarlo, nel senso da andiamo da impianti idroelettrici, impianti eolici, impianti fotovoltaici sia a terra che su coperture, impianti a biogas, quindi non vorrei adesso dimenticarne nessuno, ma insomma veramente li abbiamo di tutte le tipologie e soprattutto anche abbastanza distribuiti in tutta Italia.
Diciamo che le opportunità, quindi, insomma, sulle fonti rinnovabili per l'efficientamento energetico, per la transizione energetica, Ce ne sono tante di queste realtà sparse sul territorio e ormai dovrebbero essere stranote, insomma, se ne parla da tanto tempo, invece non è così.
Ma più che altro è che c'è sempre un problema di accettabilità sociale e dal nostro punto di vista questo dipende proprio da una cultura che ancora manca, da una preoccupazione della presenza di questi impianti, quando poi in realtà sono la nostra salvezza, no? Perché poi dobbiamo dirlo.
Cos'è che spaventa che... quando si parla della nascita di un impianto da fonti rinnovabili? Cos'è che preoccupa i cittadini?
Ma essenzialmente è la poca conoscenza e poi nell'ambito della poca conoscenza ovviamente si possono insinuare anche situazioni di interesse che hanno magari la volontà di ostacolare determinate realizzazioni.
Quindi c'è una buona dose di boicottaggio.
Sì, certo, ma quello è indubbio, nel senso che poi è evidente che la transizione energetica è boicottata da tutti coloro che non la vogliono, questo è evidente, ma è anche perché va evidentemente a toccare degli interessi che sono quelli consolidati e invece va a promuovere delle soluzioni nuove, ma questo purtroppo non è che si vuole andare a dar fastidio a qualcuno, e purtroppo è un qualcosa che io penso che sia auspicabile per tutti, perché non vale neanche la pena richiamare i cambiamenti climatici, ormai sono per fortuna all'attenzione di tutti, ma i benefici della transizione energetica sono innumerevoli, sono dall'indipendenza energetica rispetto alle importazioni dall'estero di combustibili fossili, a minore inquinamento atmosferico, anche a più lavoro, perché si parla sempre per esempio anche delle problematiche di perdite di lavoro, però ci sono studi internazionali di organizzazioni internazionali che si occupano di energia, e non di energia di rinnovabile, ma di energia, che dicono che il bilancio alla fine tra posti di lavoro occupati e quelli persi è assolutamente positivo. Se pensi che al 2030 queste stime dicono che ci saranno più di 20 milioni, tra i 10 e 20 milioni di posti di lavoro in più.
Senta, quali sono le leggende urbane che bisogna sfatare intorno alle rinnovabili? Ci faccia qualche esempio, insomma, di quelle che sono poi le preoccupazioni senza fondamento, no? Lei citava i posti di lavoro, dovrebbe essere chiaro ormai che investire sulle rinnovabili crea nuove opportunità, eppure c'è ancora chi dice, punta il dito contro la transizione ecologica e energetica, dicendo ci saranno tanti disoccupati perché si toglieranno, chiuderanno industrie, spariranno determinate categorie di professionali.
Allora, purtroppo è evidente che quando ci sono delle trasformazioni ci sono sempre poi delle possibilità, ma dei disagi rispetto a determinati gruppi di lavoratori che possono perdere il lavoro o che possono doversi riconvertire. E questo è indubbio, ma credo che sia sempre accaduto nel corso della storia, e non è che la transizione energetica è la prima che genera questa problematica. È evidente che però quando le cose si anticipano e quindi le si programma, le si pianifica, queste problematiche possono essere sicuramente mitigate.
Qui entra sicuramente la responsabilità, no, delle imprese, certo, anche che vogliono investire, che devono...
Guardi, scusi se l'ho interrotta.
No,
delle imprese, ma anche della politica, perché la politica deve arrivare a supporto con delle pianificazioni di lungo termine. Purtroppo quello che oggi spesso manca è che queste pianificazioni di lungo termine sono assenti, e allora è difficile fare delle politiche industriali con delle norme a breve termine, perché è chiaro che anche a livello imprenditoriale tendenzialmente si investe quando le politiche sono di lungo termine.
Certo. Voi sabato però avrete degli interlocutori istituzionali per il lancio di questo Green Energy Day?
Noi abbiamo avuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quindi certamente c'è un consenso da parte delle istituzioni, ma ci tengo a precisarlo, sono le stesse istituzioni e lo stesso governo italiano che ha dato degli obiettivi specifici di raggiungimento di un certo livello di sostituzione di fonti fossili con fonti rinnovabili al 2030, che poi è il famoso Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, che è una derivazione di quelle che poi sono le richieste che arrivano direttamente anche dall'Europa, no? Per cui c'è un consenso dal punto di vista istituzionale, però poi dopo, se questo consenso, anche con degli obiettivi ben precisi, non si traduce con delle norme specifiche che agevolano la realizzazione di questi impianti, o anche per esempio la realizzazione, perché non parliamo solo di impianti ma parliamo anche di efficienza energetica, quindi anche per esempio su tutte le tematiche dell'efficientamento degli edifici, sulle tematiche dell'efficientamento delle industrie, è chiaro che servono delle norme durature di lungo termine che permettano di fare delle azioni di lungo termine. Invece purtroppo queste norme in alcuni casi o sono carenti o sono di breve periodo, e questo non aiuta. In più, ovviamente, come si diceva prima, c'è anche un certo contrasto generale, diffuso, che viene poi automaticamente, che cosa determina questo contrasto? Determina anche la difficoltà da un punto di vista politico di non prendere delle decisioni o di prendere il senso di quello che poi può essere il, diciamo, in quel momento l'opportunità di prendere in senso contrario, mettiamola così. Quindi in più, se posso aggiungere, quello che non aiuta è che noi abbiamo una normativa nazionale che è concorrente con quella regionale, quindi noi abbiamo spesso delle norme nazionali che poi però sono declinate diversamente a livello regionale e si finisce per avere quindi 20 differenti norme a livello regionale per la gestione delle autorizzazioni, per esempio degli impianti a fonti rinnovabili, e questo complica ancora di più.
C'è quindi un problema burocratico che allunga molto anche i tempi e i costi della realizzazione di queste opere.
Assolutamente, lei consideri che oggi per impianti di una certa dimensione i tempi medi di autorizzazione sono anche superiori tranquillamente ai 3 anni, e quando arrivano le autorizzazioni per l'eolico anche molto molto di più.
Senta, come si fa a cambiare la mentalità delle persone?
Allora, noi ci stiamo provando con questo evento, che poi sarà un evento ricorrente per ogni anno, però se posso aggiungere, serve anche per esempio della formazione a scuola. I ragazzi avrebbero bisogno di conoscere le tematiche della transizione energetica.
Voi punterete molto sulle scuole, sui giovani?
Assolutamente, certo, sì, puntiamo molto. E come coordinamento free non abbiamo ancora intrapreso delle iniziative specifiche, ma il nostro obiettivo è quello di cercare anche con l'aiuto dell'istituzione di portare la transizione energetica nelle scuole, perché è fondamentale per i ragazzi che, diciamo, che siano a conoscenza di, soprattutto anche capire che oggi ci sono nuove tecnologie che fino a pochi anni fa non c'erano, che sono assolutamente mature, competitive e non pericolose. Questo è fondamentale.
Senta Piattelli, un'ultima domanda, che poi è sempre un po' un'arma a doppio taglio. Abbiamo parlato delle questioni normative, dei problemi burocratici, tra l'altro nel coordinamento nel coordinamento che riunisce tutte queste associazioni ci sono anche molte associazioni ambientaliste, tra l'altro anche Lega Ambiente. Qual è l'impatto ambientale anche, diciamo così, degli impianti che fanno ricorso alle fonti rinnovabili? Pensiamo soltanto all'eolico, non so, ci sono diciamo così dei rischi che bisogna stare attenti ad evitare o comunque mitigare?
Ma guardi, certamente sì, perché nel senso che tutti gli impianti possono essere progettati bene e male, no? Ma questo vale per tutto, quindi una corretta progettazione ovviamente aiuta anche la mitigazione di quelli che possono essere gli impatti, ma poi anche l'impatto è totalmente soggettivo, cioè per me un impianto eolico può essere bello, per qualcun altro può essere brutto, e quindi entriamo nella soggettività. Oggi per esempio c'è una tematica spesso molto ricorrente dell'occupazione da parte degli impianti fotovoltaici di spazi per l'agricoltura. Però poi se si vanno a vedere i numeri nel concreto si vede che questa necessità di spazi è veramente modestissima, cioè al 2030 parliamo di esigenze pari allo 0,25% del suolo agricolo italiano, quindi stiamo parlando di quasi del nulla, e in più si possono scegliere anche quelle aree che magari sono più marginali, quelle che sono senza coltivazioni, cioè si possono fare delle azioni mirate, però è chiaro che questo, come dicevo prima, ha bisogno di delle politiche strutturate adeguate. Faccio un esempio: il decreto aree idonee, che dovrebbe definire proprio dove poter fare gli impianti e secondo quali criteri, è in ritardo di 2 anni. E quindi è evidente che poi questo non aiuta nessuno, non aiuta gli operatori e non aiuta neanche ad avere una pianificazione corretta.
Anche perché oltre appunto alla cultura bisogna poi creare anche un clima di fiducia, no? Con i cittadini, in maniera tale che tutti si fidino di quello che avviene e della buona qualità delle opere che vengono realizzate. Magari talvolta è proprio la fiducia, no? che scarseggia. In passato sono state fatte tante cose sbagliate, magari in alcune zone si sono sentiti ingannati, bisogna riuscire a convincere le persone
se mi posso permettere, prego. Però anche da questo punto di vista, nel momento in cui si vuole mettere in cattiva luce un settore, si vanno immediatamente a prendere i casi negativi, no?
Certo,
però bisognerebbe anche lì poi ricondurli a quanti poi realmente sono, perché rispetto a decine e decine di operatori che invece sono assolutamente seri e operano con il massimo rispetto e delle condizioni ambientali ma anche di corretta progettazione, poi ce n'è sempre qualcuno, ma questo capita in tutti i settori. Allora è evidente che non è che perché c'è qualcuno che per qualche motivo si è comportato male dobbiamo demonizzare un intero settore, no?
Soprattutto se è un settore sul quale siamo obbligati a puntare per il futuro. Vi aspetta però un bel compito. È un bel lavoro, dovete agire su due fronti, sociale e istituzionale. E ovviamente i nostri migliori auguri per questo Green Energy Day, che troverà spazio ogni volta che vorrete nel nostro programma. Grazie dunque per essere stato con noi, Attilio Piattelli, presidente del coordinamento FRE, adesso non so se da pronunciarlo in inglese,
FRE va benissimo,
che sta per fonti rinnovabili e efficienza energetica, lo ripetiamo. Grazie davvero per essere stato con noi, ovviamente buon Green Energy Day e a risentirci presto, speriamo con ottime notizie.
Grazie a voi e buona serata a tutti, grazie.
A presto, presto ancora, e grazie a Attilio Piattelli. Adesso cambiamo argomento e andiamo in Senegal, perché? Perché vi abbiamo già detto in passato, se seguite il nostro programma lo sapete, abbiamo parlato del film Mio Capitano, abbiamo annunciato che sarebbe stato portato in tour, in carovana in Senegal grazie alla Fondazione Cinemovel, in collaborazione con la Fondazione Cinemovel, e questo tour è iniziato, quindi tutta la carovana ormai si trova in corso. Il film Mio Capitano di Matteo Garrone viene portato nelle città, nelle periferie, nei paesi e nelle scuole del Senegal. L'iniziativa che partirà il viaggio che partirà il 15 durerà fino al 27 di aprile. In collegamento telefonico dal Senegal abbiamo Elisabetta Antognoni della Fondazione Cinemovel, ben trovata, grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati con un grande interrogativo, cioè che reazioni ci sarebbero state in Senegal alla visione di questo film? Avete già iniziato a fare delle proiezioni?
Abbiamo iniziato a fare delle proiezioni, la prima, come dicevi prima, il 15 aprile, è stato veramente una tappa, ma non emozionante, molto molto di più, perché abbiamo proiettato a Pechin, che è un comune alla periferia di Dakar, ma in un centro culturale intitolato a Senghor, il primo presidente del Senegal libero. In questo centro culturale ci sono attività di teatro, attività di musica, e lì si è formato alla scuola di teatro Mustapha Fall, che è uno dei due co-protagonisti del film Mio Capitano. Quindi quando noi siamo arrivati con la nostra carovana, considerate che stiamo viaggiando con un pullman che ha 35 posti, io sono seduta sul pullman in questo momento e stiamo scaricando l'attrezzatura per preparare il cinema all'aperto di questa sera.
E dove siete questa sera?
Questa sera siamo a Rufisque, che è sempre periferia di Dakar. In questo momento io alla mia sinistra vedo un'enorme fogna a cielo aperto con tutti i rifiuti che stanno riempendo il canale di acqua.
Ci sarà una grande curiosità intorno a quello che state facendo, insomma, questo autobus, questo pullman che è arrivato, un po' misterioso forse.
Un po' misterioso, ma comunque già brandizzato, quindi con tutte le scritte fuori, e stanno già arrivando decine di bambini perché sono i primi che si avvicinano. E quando noi cominciamo le proiezioni, la prima proiezione a Pechin l'altra sera, cioè, è stata particolarmente emozionante perché è stata la prima volta che Mustapha Fall è tornato nel suo centro, ha incontrato i suoi amici, il suo maestro, la sua famiglia. Le persone erano lì già dal pomeriggio chi cantava, chi suonava, e a un certo punto, quando è arrivato sera, abbiamo iniziato la proiezione, non capivamo più dove erano le persone, cioè lo schermo assediato. Le riprese che abbiamo fatto dopo la proiezione del film, quando c'era anche il dibattito con Garrone e gli attori, gli sguardi delle persone sono passati dalla rabbia all'emozione, e le persone hanno raccontato la propria storia, hanno fatto un sacco di domande: perché noi abbiamo la possibilità di viaggiare e invece questo sogno è precluso ad altre persone, ad altri ragazzi e ragazzi che vivono in altre parti del mondo e non hanno il nostro privilegio. Quindi l'emozione è veramente, e anche ieri sera che siamo andati, ieri sera pensate, eravamo in un campo da basket in mezzo a dei palazzoni semicostruiti nel quartiere di Gejawa, e anche lì non sapevamo più dove mettere le persone, hanno occupato anche le terrazze di fianco, le persone si sono affascinate, ma la cosa più affascinante, la cosa più emozionante sono le persone che si avvicinano alla troupe, al regista, alla fine del film, col nostro mediatore culturale, che è l'ispiratore della storia di Io Capitano, e il popolo senegalese, le donne e gli uomini senegalesi hanno proprio l'abitudine di discutere sugli argomenti, di fare delle domande, di porre delle questioni e cercare di capire quali possono essere le soluzioni.
Questo, e qual è il modo... tema, certo, il tema del viaggio, la possibilità di viaggiare, sicuramente, ma quali sono le questioni che magari più vi hanno spiazzato, che non vi aspettavate, appunto, in questo confronto così diretto, tra l'altro su un film che riguarda la popolazione senegalese, ovviamente in maniera diretta, racconta una storia senegalese e una storia senegalese che tra l'altro riguarda e coinvolge direttamente anche noi, insomma un qualcosa che ci accomuna.
E la cosa più incredibile, infatti, è la reazione del pubblico. Come dicevi, il film è girato in lingua Wolof, quindi appartiene proprio a questo paese, e le domande, le perplessità e le questioni che vengono fuori. Un ragazzo l'altro giorno ha detto: ho provato il viaggio 6 volte e 6 volte sono stato rimandato indietro, incarcerato e torturato e porto ancora i segni. Perché l'Europa non mi accoglie? Io voglio fare il barbiere, perché l'Europa non mi accoglie?
E questo è veramente una delle grandi questioni, tra l'altro, che ci porta anche a quello che è uno dei temi fondamentali anche del film. Spesso chi intraprende questo viaggio sa a cosa va incontro, e nonostante tutto si mette in viaggio lo stesso.
Ecco, qui abbiamo avuto invece allora noi sappiamo della consapevolezza delle persone che partono, ma quando ci sono le scene che raccontano il carcere in Libia, ecco, moltissime persone ci hanno detto, moltissime ragazze e ragazzi ci hanno detto, ne abbiamo sentito parlare, non sapevamo che la traversata del deserto e il rischio di essere incarcerati in Libia possa portare a questi risultati. Perché un conto è sentirlo raccontare, un conto è vedere le immagini.
Forse,
c'è
anche un forte pudore magari da parte di chi non ce la fa o di chi torna indietro nel raccontare,
sì,
quello che ha vissuto.
Sì. Assolutamente, anche perché noi sappiamo che le persone quando tornano indietro, se non sono riuscite a finire il viaggio e quindi sono costrette a ritornare indietro, è un fallimento, ma non un fallimento solo della persona, è un fallimento della famiglia e della piccolo gruppo familiare che ha investito tutti i risparmi per mandare le persone a fare quello che loro chiamano il viaggio, quando un biglietto aereo costerebbe molto di meno.
E tutto questo susciterà un forte dibattito all'interno dell'intero paese, probabilmente, quando sarete giunti al termine del vostro viaggio. Insomma, il segno che lascerete probabilmente sarà profondo. Come immaginate che possa evolversi questa avventura, tra l'altro, che scaturisce da una decisione coraggiosa e bellissima da parte vostra e da parte del regista, ovviamente, di Matteo Garrone?
Beh, come dicevi, abbiamo appena iniziato, questa sera facciamo la terza tappa e siamo ancora...
Ma noi non vi lasciamo, perché noi vi risentiamo prima che torniate indietro.
E comunque, ecco, dicevo, siamo nella periferia di Dakar, domani ci spostiamo, andiamo a Thiès, lì cominciamo a incontrare le ragazze e i ragazzi delle scuole, perché a Thiès è prevista una proiezione la mattina all'interno della scuola e la sera quando fa buio per tutta la popolazione. Poi proseguiamo verso nord, quindi saremo a Mboro, poi a Merida Dakar e poi dopo in grande viaggio per arrivare in Casamance. Faremo altre tappe in Casamance e l'ultima tappa è a Ziguinchor. Ma tutto questo noi lo stiamo documentando e il fatto di avere con noi gli attori, il regista e il mediatore culturale ci permette di entrare nella dinamica della discussione, delle domande e delle possibili, possibili risposte che possono esserci a questo tema. Quindi man mano che passano i giorni e avremo le interviste con le studentesse, con le cooperative di donne, cerchiamo di documentare tutte quelle che sono le reazioni a questo, alla visione di questo film.
Insomma, certamente ne uscirà fuori il materiale per un altro film.
Sicuramente è probabile.
Va bene.
Un controcampo di viaggio on the road portando il cinema, dove il cinema non c'è più e non c'è mai stato.
Siamo molto curiosi, speriamo veramente di poter assistere anche noi un giorno, a queste immagini che potrebbero essere molto importanti per l'Occidente, per l'Europa,
Sì,
soprattutto per gli italiani.
perché è un viaggio di andata e ritorno, giusto? È un viaggio di
Ecco,
andata e ritorno.
per l'appunto.
Veniamo qua dove questa storia è successa, un regista ne ha fatto un film e noi la portiamo, ma riportiamo indietro le immagini di questo paese che interroga il nostro.
Elisabetta Antonioni, Fondazione Cinemovel, intanto grazie davvero per la disponibilità e il tempo che è riuscita a
Pronto?
dedicare. Sì, ci sente, grazie, grazie per essere stata con
Sì.
noi. Speriamo di risentirci la prossima volta e speriamo di avere la possibilità anche di sentire Matteo Garrone, così sicuramente l'impatto sarà ancora più forte perché sentiremo veramente, se possibile, dalla sua voce quelli che sono anche le cose che lo hanno lasciato, magari che lo hanno spiazzato di più,
Grazie.
le reazioni che non si aspettava, insomma, è veramente un altro festival in un mondo sconosciuto, quindi un festival pieno di sorprese questa volta.
Perfetto, questa è la descrizione giusta per questo festival.
Meno male, l'ho azzeccata allora. Elisabetta Antonioni, grazie per essere stata con noi, a risentirci presto. Buon viaggio a tutta la
Grazie mille,
troupe, ovviamente.
grazie. Jerry Jeff, ve lo dico in Wolof. Jerry Jeff.
Grazie mille. Non ci provo neanche a ripetere. Bene. Linea alla
Alla
regia,
prossima.
alla prossima, ci risentiamo tra pochissimo.
Mondo alla radio.
Nuovamente ben trovati in collegamento con Il Mondo alla radio, Stefano Lescinski al microfono, accompagnato da Gustavo Messina per la parte tecnica, Gianmarco Murroni per la regia. In questo secondo spazio del nostro programma di approfondimento parliamo di aiuto pubblico allo sviluppo, o più comunemente conosciuto come cooperazione per lo sviluppo. Sono usciti nuovi dati dell'OCSE proprio sull'aiuto allo sviluppo, l'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. I dati ovviamente non sono entusiasmanti, ma vi raccontiamo adesso perché non lo sono e cosa significa che non lo siano, cioè quali conseguenze questo comporta. E lo facciamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
E poi abbiamo in collegamento Ivana Borsotto, presidente Foxiv, portavoce della campagna 070, e adesso vi spiegheremo bene anche che cos'è la campagna 070. Ben trovata Ivana Borsotto.
Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori.
Radio ascoltatori, radio, abbiamo solo la radio, il mondo alla radio è solo alla radio purtroppo, no? Ma forse è meglio così, riusciamo a essere più efficaci se non ci vedono. Francesco Petrelli, Oxfam Italia, intanto iniziamo dall'inizio, e cioè cos'è successo recentemente? Sono usciti dei nuovi dati da parte dell'OCSE che ci dicono ovviamente che in percentuale e anche in numeri assoluti l'aiuto pubblico allo sviluppo è calato. Intanto cosa significa che l'aiuto pubblico allo sviluppo è calato?
Ma significa che in realtà ci sono meno risorse per riuscire a far fronte ai grandi drammatici problemi del mondo. Questo significa, e concretamente significa che il Comitato Sviluppo dell'OCSE ci dice che a livello globale l'aiuto pubblico ristagna. Siamo passati dallo 0,36 allo 0,37%, per intenderci, con i numeri, perché forse ci si intende meglio, da un anno all'altro, dal 22 al 23, da 211 a 223 miliardi di dollari. Tutto concentrato questo piccolo aumento per far fronte alle necessità dell'Ucraina, sia dal punto di vista umanitario che finanziario. Quindi esatto, un aiuto stagnante a fronte di una situazione che è quella in cui la policrisi, come si dice, lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e che avrebbe bisogno. Pensiamo che 220 miliardi di dollari sono un quarto, un quinto rispetto alle rimesse globali stimate, che non sono neanche tutte, degli immigrati che inviano i soldi a casa loro.
Petrelli, una specifica che è necessaria, perché bisogna chiarire insomma un messaggio. Molti non lo sanno, quando si parla di cooperazione, di aiuto pubblico allo sviluppo, non stiamo parlando di carità fatta da benefattori. Stiamo parlando di un impegno economico internazionale ben preciso e che ha uno scopo.
Stiamo parlando di progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, che hanno, proprio perché di cooperazione, una caratteristica che noi come organizzazione della società civile pratichiamo molto, cioè di farli non per, ma con le persone, le comunità, i gruppi, le donne, i giovani di questi paesi. Quindi forse possiamo dire, sono anche attività di sviluppo economico, che vuol dire progetti di agricoltura, di microcredito, progetti sanitari per costruire una rete di sanità di base in un paese o in una zona di un paese africano, per esempio. Cioè, sono cose concretissime che cambiano la vita delle persone, quindi non è carità. Aggiungo che nello sviluppo economico, magari sostenibile, di qualità, magari, che rispetti l'ambiente e le persone, noi abbiamo un interesse per l'oggi e per il domani soprattutto.
Ecco, su questo punto io faccio intervenire Ivana Borsotto, però, proprio su questo, dove ho interrotto Petrelli, lo sviluppo economico non è un qualcosa che riguarda gli altri, è un qualcosa che riguarda tutti quanti, che riguarda quindi anche chi con lo sviluppo economico lo favorisce o ci investe sopra, no? Con i paesi donatori, che poi insomma, donatori è anche brutto detto così.
Sì, riguarda tutti noi, anche perché dobbiamo provare a proiettarci anche nei prossimi decenni per capire l'utilità della cooperazione internazionale. Le Nazioni Unite stimano che la popolazione mondiale raggiungerà nel 2050 i 10 miliardi, il continente africano raddoppierà la sua popolazione e parlare di cooperazione internazionale in questo momento significa anche farsi carico delle molte crisi che stanno attraversando il mondo. Ovviamente mi riferisco al tema delle guerre, pensiamo appunto a che cosa sta succedendo a Gaza in questo momento, in cui la situazione è stata definita dai vertici delle Nazioni Unite apocalittica. Pensiamo in Europa alla guerra di Mosca contro l'Ucraina, continua a provocare delle sofferenze indicibili, ma ha anche avuto un effetto su conseguenze drammatiche a livello mondiale. Pensiamo all'effetto che ha avuto la non disponibilità del grano, l'aumento del prezzo del grano. E devo dire anche che l'impegno della comunità internazionale in Africa si è dimostrato insufficiente, perché non è riuscito a frenare l'ondata dei focolai di crisi o anche il deterioramento del quadro securitario di tutta la zona del Sahel, che ha aggravato ulteriormente le emergenze umanitarie. Tutto questo lo dico per dire che è veramente un mondo che ha bisogno di cooperazione internazionale, anzi direi che ha bisogno di politica estera, che è la quintessenza della politica, e soprattutto è una politica che dice chi siamo e cosa vogliamo essere e fare nel mondo.
Ivana Borsotto, c'è bisogno secondo me di specificare anche un altro piccolo particolare. Quando parliamo della cooperazione anche coordinata agli stati a livello internazionale, settore sul quale gli stati investono, però poi di fatto gli artefici della cooperazione internazionale sono il più delle volte espressione della società civile, poi di fondo le formichine che cercano di costruire questo mondo di cooperazione vengono dalla società civile, insomma non sono certo dei caschi blu internazionali o nazionali che vanno nelle zone che hanno bisogno di cooperazione.
No, questo è assolutamente vero, perché quando pensiamo alla cooperazione, penso all'Europa-Africa, è chiaro che c'è tutto un piano di integrazione economica, la scommessa dell'industrializzazione, della capacità di, come dire, di produrre ricchezze da redistribuire, ma è chiaro che dal punto di vista di chi fa cooperazione internazionale sono i servizi che noi in Italia e in Europa diamo per scontati, che lì invece non ci sono, cioè l'accesso alla salute e l'accesso alla possibilità appunto di servizi scolastici, l'accesso all'acqua pulita, l'accesso alla casa. Sono tutti diritti che sono negati per la gran parte della popolazione mondiale. Dobbiamo farcene carico di questo, perché laddove questi diritti non ci sono, noi vediamo anche indebolirsi molto la democrazia e la sensibilità democratica, cosa che assolutamente non aiuta. Quindi da questo punto di vista devo dire che chi ha i piedi sul terreno, che quindi opera nei villaggi più sperduti, nelle periferie più abbandonate, per garantire quello che diceva già Petrelli, cioè la possibilità di essere curati, di avere la possibilità di un lavoro con una creazione di reddito, e quindi di situazioni in cui noi cerchiamo insomma, di far uscire da condizioni di povertà intere comunità, e lo facciamo non da soli, lo facciamo con la società civile dei paesi in cui operiamo. Ecco, questa è la grande scommessa, perché la consapevolezza di cui dobbiamo davvero farci carico, e per rispondere anche alla domanda sulla doppia utilità per cui serve anche a noi, è che il mondo ce lo sta dimostrando continuamente, è profondamente interconnesso e i problemi di ciascuno sono diventati i problemi di tutti, vale per l'effetto delle guerre, vale per il cambiamento climatico, vale per l'aumento delle diseguaglianze e quindi l'aumento dei flussi migratori, quindi è evidente che le soluzioni o sono globali o non saranno, e da questo punto di vista la cooperazione è parte della soluzione, non parte del problema. Certamente. Perché significa, ecco, misurarsi con la costruzione di risposte globali.
Ivana Borsotto, prima di richiamare in causa Francesco Petrelli, volevo chiederle ancora di spiegare una cosa agli ascoltatori. Francesco Petrelli, abbiamo sentito all'inizio, in apertura di trasmissione, ha fatto riferimento a una serie di percentuali ovvero dello 0, qualcosa, e cioè 0,33, 0,27. Lei è portavoce di una campagna che si chiama 0,70. Ora, che cos'è 0,70?
È una campagna molto semplice che nasce promossa dal sistema della cooperazione internazionale italiano, quindi dalle reti AOI, CINI, Link 2007 e FOCSIV, e nasce per ricordare al nostro governo, al nostro Parlamento, alle nostre istituzioni che appunto l'Italia si è assunta un impegno internazionale molto importante nel lontano 1972, cioè si è assunta l'impegno di destinare lo 0,7% della sua ricchezza, del prodotto interno lordo, all'aiuto pubblico allo sviluppo. Ecco, si era dato poi una prima scadenza che era quella del 2015, ovviamente non è stato raggiunto l'obiettivo, la prossima scadenza è il 2030, e quindi la campagna nasce da questa consapevolezza che se non poniamo il problema di questo impegno e non ricordiamo l'importanza di, come dire, mantenere la parola data a livello internazionale, se non iniziamo adesso a parlarne arriveremo nel 2030 e ci si prenderà altri 15 anni. Quindi siamo molto distanti da questo 0,70, eravamo allo 0,32 come diceva Petrelli e adesso siamo di nuovo tornati indietro, quindi non possiamo che esprimere preoccupazione proprio per le ragioni che dicevamo prima, perché ci è chiesta più cooperazione allo sviluppo, ci è chiesta dai nostri partner in Africa, in America Latina, in Asia, ci è chiesta dalle comunità in cui operiamo, dagli enti locali con cui collaboriamo e dalle istituzioni locali con cui programmiamo e progettiamo gli interventi.
Assolutamente. Francesco Petrelli, quanto siamo di PIL per quanto riguarda l'Italia investito in cooperazione?
Quest'anno con questi nuovi dati scendiamo, come ricordava Ivana Borsotto, dallo 0,33 del 2022 allo 0,27 come dato preliminare, ma questo rimarrà fino alla fine, e questi non sono solo 0, sono risorse in meno che potrebbero cambiare, se ci fossero, la vita di molte persone.
Oh, non stiamo parlando di qualcosa che è impossibile da raggiungere, perché Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca e Germania lo hanno raggiunto l'obiettivo dello 0,70, quindi insomma non è un qualcosa di astruso quello di cui si parla.
Sarò molto concreto, si trattava che nel 22 6 miliardi e 600 milioni di dollari, quest'anno siamo tornati indietro a 6 miliardi, e purtroppo quello che noi riscontriamo anche nella qualità, nella composizione di questo dato del 2023, e che diminuiscono le voci più sensibili, quelle che erano o dovrebbero essere al centro dell'attenzione. Diminuisce la quota di aiuti direttamente verso l'Africa, diminuiscono gli aiuti verso quei paesi che vengono classificati, anche qui non è simpatico, a basso tasso di sviluppo, meno 30%, diminuisce sensibilmente le risorse sotto la voce aiuti umanitari, secondo i dati del Comitato Sviluppo dell'OCSE, non nostre, meno 36%, cioè sembra che al di là della discussione utile e importante che abbiamo fatto, si è parlato molto del piano Mattei, di una nuova stagione verso l'Africa, di come questa sia importante per l'Italia e per l'Europa, purtroppo dobbiamo dire che la fotografia al 31-12 è di ritorno indietro quantitativo e di ritorno indietro soprattutto su alcuni passi della cosiddetta cooperazione bilaterale che invece dovrebbero andare avanti, essere rilanciate anche cogliendo questa opportunità. Come faremo? È possibile? Bisogna rilanciare? Lo chiediamo a governo e Parlamento con cui siamo in dialogo, li incalziamo, a volte li critichiamo, ma qui chiediamo di invertire la rotta, per esempio a partire dalla prossima legge di bilancio. Non si tratta di risorse impossibili nonostante la crisi, si tratta di aumentare un po' e poi gradualmente e soprattutto di fare in modo che queste siano risorse prevedibili ed efficaci.
E magari anche evitare, diciamo così, quei piccoli escamotage che poi in realtà si risolvono in partite di giro, che alla fine fanno spendere soldi destinati alla cooperazione all'estero all'interno del paese, riducendo ulteriormente la quota che viene destinata per i paesi più poveri.
Sì, sì, c'è anche questa voce che invece non ci ha sorpreso, avendo noi avuto l'altro anno la cifra record di 155.000 arrivi, ma sono i cosiddetti costi dei rifugiati nel paese donatore, che l'OCSE riconosce.
Che però non sono una novità per l'Italia, diciamo che è una pratica, è una pratica che si fa ormai da un po' di tempo, non so se si fa anche in altri paesi, ma...
Allora, l'OCSE in parte, secondo certe regole, li riconosce come spese per l'aiuto pubblico allo sviluppo. C'è da sottolineare due cose. La prima, che pur aumentando, perché sono aumentati gli arrivi, siamo ormai a 1,6 miliardi, vuol dire che le spese dei costi dei rifugiati nel paese donatore, che sono urgenti, necessarie e indifferibili, sono il 26% dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano. Ma qual è il punto? Il punto è che sono tutte spese che noi dobbiamo spendere, ma che rimangono in Italia. Non un euro di questo 1,6 miliardi, che è un quarto del nostro aiuto pubblico allo sviluppo, arriva in Africa o dove c'è necessità e urgenza. Ci dà una contraddizione anche questa, che sarebbe bene sanare. Queste spese le dobbiamo ed è necessario dare la massima assistenza a chi arriva in condizioni drammatiche, magari migliore di quella che si dà in alcuni centri, migliori condizioni, però è necessario anche affrontare questo tema qualificando il nostro aiuto, se no se si fa il gioco delle tre carte poi ancora una volta si ritorce in medio periodo contro di noi, come è stato detto.
Ivana Borsotto, questo è un punto sul quale anche Foxy è molto impegnata.
Sì, soprattutto con la campagna 070 il nostro è anche un obiettivo culturale, è quello di confrontarci con tutti coloro che pensano diversamente da noi, che la cooperazione internazionale sia un lusso che non ci possiamo permettere o semplicemente un costo. Ecco, noi come campagna 070 stiamo anche lavorando a livello territoriale, perché questa campagna avrà successo nella misura in cui riuscirà a raccontare anche la bontà della cooperazione e l'utilità della cooperazione, quindi stiamo lavorando con enti locali, quindi con degli ordini del giorno che sono stati approvati dai comuni, stiamo lavorando con la formazione degli insegnanti nelle scuole e con la formazione ai giornalisti. Le attività che si stanno facendo sono veramente molte e la cosa interessante è che stanno coinvolgendo moltissimi giovani. Ovviamente sappiamo che non è facile, ha ragione lei, noi infatti chiediamo un provvedimento normativo che sia graduale, perché capiamo la necessità della gradualità, ma che sia vincolante e che permetta di arrivare nel 2030 a raggiungere lo 0,70. Ecco, questa gradualità è l'elemento della consapevolezza, il fatto che ci rendiamo conto che la situazione anche italiana non è facile, ma ciò nonostante riteniamo che la cooperazione internazionale rappresenti, come dicevamo prima, il nostro modo di stare al mondo, e quindi siamo testimoni non solo dei valori, no, che stanno alla base della convivenza pacifica e democratica dell'Italia e dell'Europa, ma anche dell'idea del welfare, dell'idea della accessibilità ai servizi e dell'idea della lotta alle diseguaglianze sociali.
Grazie davvero Ivana Borsotto, presidente Foxif, portavoce della campagna 070. Vi abbiamo spiegato bene di cosa si tratta, e anche a Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia, per averci illustrato quelli che sono i dati principali che sono emersi dal Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo dell'OCSE, quindi dati in calo, l'importanza e la necessità di fare uno sforzo e soprattutto la ricaduta positiva che dalla cooperazione allo sviluppo arriva anche sui paesi donatori, e cioè su quella fetta di mondo più ricco che di fondo appunto non fa carità ma investe sul futuro del mondo e quindi anche sul proprio attraverso la cooperazione, almeno così dovrebbe essere. Ricordatevi che con Francesco Petrelli di Oxfam Italia ci risentiamo anche venerdì. Francesco Petrelli è una promessa questa, continuiamo a parlare di cooperazione e parleremo anche di temi molto delicati in ambito internazionale come quello della fiscalità internazionale e di quella che è l'utilità di questa fiscalità, scusate il gioco di parole, per gli obiettivi anche della cooperazione, del contrasto ai cambiamenti climatici, insomma tutto quello che serve per avere un mondo migliore. Grazie per essere stati con noi, a risentirci presto, Francesco Petrelli, Ivana Borsotto.
Grazie a voi.
Grazie.
Bene, il mondo alla radio termina qui, siamo arrivati alla fine del tempo a noi concesso. Io restituisco la linea alla regia con Gustavo Messina e Gianmarco Murroni. Rimanete però sintonizzati perché alle 17 in punto ci sarà Cecilia Seppia per le notizie dell'ultima ora. Da Stefano Leszczynski è tutto, buona serata.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher. Fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. So many.